Domenica della Santissima Trinità, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 28, i versetti 16-20.
Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi è comandato, che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 4, i versetti 32-40.
Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra, e da un'estremità dei cieli all'altra. Vi fu mai una cosa grande come questa, e si udì mai una cosa simile a questa? Che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e sei rimasto vivo? Hai mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso, e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei diventato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n'è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. Perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua stessa presenza e con grande potenza, per scacciare dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e dartene il possesso, come appunto è oggi. Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e non ve n'è un altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti darà per sempre.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 14-17.
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Invochiamo la potenza dello Spirito Santo affinché ci conceda di ascoltare e di vivere questa parola in quel cammino di fedeltà e di figliolanza a cui siamo stati chiamati. Amen. Domenica dopo Pentecoste è la domenica dedicata alla solennità della Santissima Trinità. Già sapete, perché altre volte ne abbiamo parlato, è inutile cercare nell'Antico Testamento una rivelazione precisa della Trinità. Israele aveva un monoteismo rigoroso che rendeva impossibile una scoperta in questo senso, ma proclamando l'esistenza di un solo Dio, Israele comunque non ha mai pensato a un Dio solo, un Dio solitario. Non vuole essere un gioco di parole. Fin dai tempi più antichi Israele ha percepito Dio in perenne dialogo col mondo, con l'uomo, con il popolo in cui era presente per mezzo della sua alleanza. E a partire dalla persona di Gesù risorto, che il Nuovo Testamento intuisce il mistero della vita intima di Dio. Dice Gesù: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra». E riflettendo su questa parola, la Chiesa antica ha compreso che Dio, risuscitando Gesù e innalzandolo alla sua destra, lo stabilisce al di sopra di ogni creatura e riconosce lo stretto legame che unisce Gesù a colui che dà vita ai morti e dunque la sua uguaglianza con Dio. Il battesimo farà compiere quel passo decisivo dalla professione di fede nel Dio unico al Cristo Signore, alla confessione trinitaria propriamente detta. Caratteristica poi del battesimo cristiano è infatti quella di essere un battesimo nello Spirito, in cui si afferma che la fede nel Padre e nel Figlio non può essere proclamata se non nello Spirito. Così il battesimo nel nome di Gesù diventa poco a poco il battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in cui la Chiesa ha compreso che la vita e l'opera di Gesù sono in definitiva l'opera e la vita del Padre nello Spirito. E così gli Apostoli continuano, e così oggi anche la Chiesa si raduna per prendere coscienza di ciò che è realmente nata dalla Trinità, è chiamata a insegnare agli uomini che sono figli di Dio e dunque l'invito a comportarsi come tali. Ma ricordiamo che centro dinamico della rivelazione trinitaria è e resta sempre la risurrezione del Signore, attraverso la quale lo Spirito Santo, donato dal Padre, rivela il Figlio a partire dalla sua persona, e il Figlio rivela il Padre e, donando lo Spirito Santo, riporta a Lui. I testi base sono negli appunti, come avete sotto gli occhi, Lettera ai Romani, Luca, testi difficili, fra i più difficili del Nuovo Testamento. Ma il culmine del Nuovo Testamento porta sempre verso quella pienezza della rivelazione come grazia. Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nello Spirito Santo. E se la maggioranza dei testi del Nuovo Testamento consegna ai fedeli la rivelazione della grazia effusa attraverso la divina economia della storia, tuttavia noi abbiamo piccoli spiragli attraverso cui intuire la vita divina intratrinitaria. Ricordiamo che la Chiesa ha sempre espresso, al modo della dossologia, cioè glorificando e celebrando per la grazia dello Spirito Santo. Ma avremo modo di approfondire nell'ascolto di questa parola. Iniziamo con l'antifona d'ingresso, una composizione che canta una benedizione rivolta al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che hanno operato la misericordia agli uomini. Il testo recita così: «Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi». Un testo comunque che rivela una incapacità di fissare lo sguardo sulla Trinità Santa, discendendo subito sugli uomini, secondo una incurabile cultura teologica che non è teocentrica ma antropocentrica. Dobbiamo recuperare il primato di Dio. Il canto all'Evangelo, una proclamazione del versetto 8, capitolo primo dell'Apocalisse, nel quale si manifesta il Signore unico con i titoli simbolici dell'eternità. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, al Dio che è, che era e che viene. L'Alfa è il principio, Omega è la fine, due estremità simboliche che indicano il tutto. Ma c'è anche la manifestazione del nome rivelato a Mosè nell'episodio del roveto ardente, Esodo 3,14. Colui che è in eterno è insieme colui che era all'inizio e colui che viene per condurre la storia degli uomini. Come titolo è l'onnireggente, il pantocratore, colui che domina tutto e tutto dirige per quel fine che è l'amore. Noi dunque, dopo aver contemplato l'azione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, siamo oggi invitati a fermare la nostra attenzione sulle tre persone della Santissima Trinità. Ora il compito può sembrare enorme, no? E se volete, beh, lo abbiamo detto altre volte, non è questo il solo giorno in cui si fa questa contemplazione. Ogni volta noi siamo chiamati a contemplare nel silenzio questo mistero. Un tema straordinario, se si pensa che fino a Gesù il vertice teologico nella Torah era rappresentato dal libro del Deuteronomio, di cui noi abbiamo ascoltato alcuni versetti del capitolo 4. Ma è il capitolo 6 con quelle parole che costituiscono la preghiera dello Shema, ascolta. Capitolo 6, i versetti 4-5. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Preghiera fondamentale nella liturgia quotidiana ebraica, è recitata al mattino e alla sera. Gli israeliti dunque adorano un Dio unico, mentre i pagani adorano più divinità. Noi cristiani adoriamo un solo Dio in tre persone uguali e distinte. La parola Trinità non è presente nel Nuovo Testamento e non è neanche rintracciabile una teologia trinitaria nella forma in cui è approfondita e articolata nell'insegnamento della Chiesa. Ma la dottrina trinitaria non è un'invenzione dei teologi. Ricordate, no? Quella battuta, no? Lo sapete che teologi, biblisti, liturgisti, ognuno difende il suo, no? E si raccontava di una discussione tra appunto filosofi e teologi, no? Dice, date una definizione. E la definizione è questa. I filosofi sono coloro che cercano un gatto nero in una stanza buia, un gatto nero che non c'è, no? I teologi anch'essi cercano un gatto nero che non c'è in una stanza buia, ma lo trovano, no? Per dire che alcune volte, ora al di là della battuta, è indiscutibile trovare nel Nuovo Testamento le definizioni delle relazioni che legano tra loro il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, ricorda che i doni effusi nella comunità hanno, nella loro unità e diversità, la loro radice nello Spirito e nel Signore e in Dio Padre. Occorre forse riprendere questo testo. Prima Corinzi, dunque, capitolo 12, i versetti 4-6. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E ancora oggi, nella liturgia, ci scambiamo un saluto, che è quello con cui Paolo chiude la seconda lettera ai Corinzi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Se non ci inventiamo qualcos'altro. Quindi, seconda Corinzi 13:13. Anche Pietro, nella sua prima lettera, apre con un saluto trinitario. Giovanni, sempre nella prima lettera, ha un testo che nella versione latina della Vulgata si è allargata in una professione di fede trinitaria chiamata convenzionalmente il comma giovanneo. Ora, anche se non appartiene all'originale, tuttavia esprime in modo limpido la fede della Chiesa dei primi secoli, che dalle scritture aveva tratto e riformulato la sua concezione teologica trinitaria. Tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. La seconda lettura di questa solennità ci guida in questa fede nella Santissima Trinità. Scrive Paolo nella lettera ai Romani: avete ricevuto uno spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E la parola Abba, vi ricordo, ma so di non averne bisogno, una parola dolce, di origine aramaica, usata nell'intimità della casa, nella manifestazione di affetto del bambino al padre. Papà mio, papino. E questo è un indizio per comprendere che Dio Padre, rivelato da Gesù, ha un amore tenero e benigno verso ogni uomo. È Gesù che ci ha insegnato a chiamare Dio Abba. E anche a uno schiavo, un giorno potrebbe toccare di sentire che il Signore lo ha adottato a figlio. Ma questa notizia, per lo schiavo è più evidente, ma anche per noi, non libera dalla condizione di schiavitù interiore, se non è capace di creare nel cuore un moto di affetto filiale. Ricordate il figlio della parabola del padre prodigo di misericordia, no? Il primo figlio non sa, non riconosce di essere figlio, non si sente tale, è un servo, dentro, anche se fuori alla veste, all'abito, all'anello. Ecco dunque ciò che lo Spirito crea in noi, ci annuncia la filiazione adottiva, ma ci dà anche un animo capace di sentire e invocare Dio come Padre. Esercita continuamente il suo influsso su di noi, perché tutta la vita sia espressione di questa parola, Abba, che cominciamo a pronunciare nel giorno del battesimo. Tutto questo non è da ricondursi a una mera questione psicologica, perché noi non viviamo da figli soltanto quando ci è facile avere il sentimento della fiducia. Nella realtà che deriva da una fede forte, ogni cristiano sa che Dio è sempre nostro Padre e ci ama sempre come figli, anche quando questo per noi è difficile da sperimentare in maniera sensibile. Non dimentichiamo che la parola Abba nell'Evangelo ricorre in Marco 14:36 e siamo nel contesto del Getsemani. L'uomo Gesù lì davvero ha tutta quella difficoltà nel pronunciare la parola Padre, ma lì Gesù ci mostra in modo più evidente la verità della relazione filiale. Relazione filiale che è stata donata anche a noi. Dovremmo, nei momenti difficili, ricordare tutto questo. Voi siete figli di Dio. Egli ha mandato nei vostri cuori lo spirito del figlio suo che grida Abba, Padre. Noi lo cantiamo nell'antifona alla comunione. È un'espressione tratta dalla lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 6. Al momento della partecipazione ai divini misteri, l'assemblea canta la divina filiazione che il Padre ha donato ai figli suoi, inviando nei loro cuori lo spirito del figlio risorto. Ricordate l'antifona d'ingresso di domenica scorsa. Voi siete, voi avete ricevuto lo Spirito. Lo Spirito Santo prega nei nostri cuori l'invocazione suprema, Abba, Padre. E oggi, qui, tutti i fedeli, nutriti dalla parola, dal corpo e dalla coppa, resi uniti come Chiesa, corpo di Cristo, avendo già pregato il Padre nostro, ecco il Padre che ci accoglie. Nella prima lettura abbiamo una parte di quella omelia con cui Mosè istruisce il popolo sulla trascendenza di Adonai e sulla sua vicinanza all'uomo. La liturgia purtroppo ci fa leggere a brandelli uno dei testi più significativi del monoteismo antico testamentario. Ma l'invito è sempre ad ampliare la lettura, come si dice, è obbligatorio il minimo, ma fare di più nessuno ce lo può impedire. Un testo dove Mosè prepara il popolo all'ingresso nella terra promessa. Una lunga mistagogia sui fatti divini che Israele poi ha sperimentato dall'esodo all'Egitto in tutto il suo percorso nel deserto. Il brano va dal primo Deuteronomio fino al versetto 43 del capitolo 4. In questo testo l'unicità di Dio non è affermata astrattamente, ma è l'unicità della rivelazione divina nella storia, riconoscibile in quegli eventi unici e meravigliosi di cui Israele è stato fatto destinatario da parte di Adonai in diversi momenti. Pensiamo all'uscita dall'Egitto, alla teofania e al dono della parola sul monte Horeb. Tutti questi eventi erano impossibili agli dei pagani e manifestano la ineguagliabile azione di Dio per Israele, un popolo unico di fronte agli altri. Israele è il popolo che ha udito Dio parlare di mezzo al fuoco. E l'esortazione di Mosè prosegue con una logica pacata. Oggi il Signore ha concluso la sua alleanza con voi, con Israele. Oggi ha emanato la sua legge santa, i suoi precetti salvifici. E il popolo è esortato a vivere la legge e i precetti, a metterli in atto. Soltanto dall'ascolto della parola, dall'obbedienza a quella legge che Dio ha donato, a Israele verrà ogni bene e anche ai suoi discendenti. Questa è la condizione per vivere sempre nella terra promessa, alla presenza del Signore, ma che sarà anche la conclusione dell'Evangelo, che riprenderemo fra poco. Ricordiamo il mandato di insegnare, battezzare e vivere la vita nuova del battesimo. L'Evangelo ci assicura la presenza trinitaria in chi riceve il battesimo. Matteo mostra infatti la formula battesimale che era in uso presso la sua comunità. Nel libro degli Atti avevamo osservato qualche domenica fa che il battesimo era conferito nel nome di Gesù, ma questa formula fu subito sostituita dalla formula trinitaria proprio per indicare che ricevere il battesimo nel nome di Gesù significa entrare nella vita stessa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il brano evangelico, la finale di Matteo, è proclamato anche nella festa dell'Ascensione, nell'anno A. Il brano è scelto per la formula trinitaria collegata appunto al battesimo. Conclusa la presenza visibile di Gesù in mezzo ai suoi, si profila dunque l'inizio del tempo della Chiesa, che è anche il tempo degli apostoli, degli evangelisti, il tempo della scrittura dell'Evangelo, il tempo in cui noi ascoltiamo questo Evangelo. Secondo questo testo, il tempo della Chiesa è caratterizzato da quel comando fondamentale che Gesù ha affidato alla comunità, l'evangelizzazione, o la missione, se volete. Il programma per l'evangelista e per la Chiesa è il seguente. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo parla di 11 discepoli. Versetto 16. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quel circolo dei 12, spezzato dalla defezione di Giuda, in Matteo non è reintegrato come accade in Luca, anche se Luca lo fa nel libro degli Atti, no? Il secondo tomo del suo libro. Questi 11, dice il testo, andarono in Galilea. Ora, se prima del suo arresto e nel brano poi del sepolcro vuoto, l'attenzione era stata attirata sull'incontro del risorto con i discepoli in Galilea, la comunità degli apostoli ora si reca all'appuntamento in un luogo significativo. La portata dell'indicazione, infatti, va oltre il carattere puramente topografico, assumendo un valore simbolico. lì la comunità degli apostoli si reca non per riconoscere il Cristo risorto, ma per ascoltare la rivelazione definitiva. Dicevamo, la Galilea non è un luogo solamente topografico. Certamente, e qui la maggior parte degli esegeti è d'accordo, nel individuare non la regione settentrionale della Palestina dove Gesù aveva iniziato la predicazione, ma una collina, una piccola collina a forma di cupola, a oriente del Monte degli Olivi, presso Gerusalemme. Questo monte, anche questa indicazione è importante. Il monte è il luogo della rivelazione. Ricordiamo non soltanto l'invito di Gesù, ma anche il doppio comando che nel capitolo 26, al versetto 32, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea, aveva detto Gesù. E al capitolo 28, non soltanto al versetto 7, l'angelo aveva detto: andate, è risorto dai morti, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. È ripreso anche al versetto 10. Gesù disse loro: non temete, annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Il monte è il luogo della rivelazione divina. In Matteo, al capitolo 5, sul monte Gesù aveva insegnato la nuova dottrina di vita, quel discorso delle beatitudini. Ora, di nuovo sul monte, risuona la parola del Signore risorto, glorioso, che apre ai discepoli l'orizzonte della missione universale. Versetto 17: quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Prostrazione e dubbio. Ora, i destinatari della manifestazione sono i discepoli. Essi vedono il risorto e lo adorano, benché alcuni dubitassero. Il fatto dell'apparizione sembra passare qui in secondo ordine rispetto alla prostrazione, che è il giusto atteggiamento di omaggio e di adorazione nei confronti di Gesù. Il verbo greco distazo, che indica esitare o dubitare, ha dato adito a un dibattito grammaticale. Chi sono? Perché la Vulgata, per esempio, al posto di essi ha alcuni, quidam autem. Chi si è prostrato, chi ha dubitato? Tutti gli undici o alcuni? Dal punto di vista grammaticale sembra essere più probabile l'ipotesi che alcuni si siano prostrati e alcuni abbiano dubitato. Il tema del dubbio, cioè della difficoltà che alcuni discepoli hanno incontrato a rendersi conto della realtà della resurrezione, nell'Evangelo di Matteo ha soltanto questo fugace accenno, mentre negli altri Evangeli è quasi un motivo ricorrente in tutte le apparizioni del risorto. Più che il motivo tradizionale dell'incredulità degli apostoli dinanzi al fatto della risurrezione, infatti manca il motivo del riconoscimento tipico dei racconti delle apparizioni, si può forse riferire tutto questo alla situazione spirituale della Chiesa a cui Matteo sta scrivendo, una Chiesa certamente in ricerca. Che cosa significa credere che Gesù è risorto? Quali sono le conseguenze per l'esistenza dei credenti? Non dimentichiamo che anche Mosè, subito dopo la visione e l'adorazione, anche lui aveva dubitato. Esodo 3:13, 4, capitolo 4, versetti 1, 10 e 13. Anche se poi Mosè fu il più fedele annunciatore del Signore. Come dire, nessuno è esente, no, dal dubbio, ma questo non impedisce all'uomo di approfondire, di aprirsi ancor di più al mistero, in una ricerca e in un'adesione forse ancor più forte, proprio perché con più fatica ricercata. I versetti 18-20, che concludono il nostro brano, sono una presa di posizione da parte dell'Evangelista in quel dibattito decisivo per la fede. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Appellandosi ad alcuni dati già presenti nella tradizione antica, come la professione della regalità di Gesù e alla pratica battesimale nel nome della Trinità, l'Evangelista costruisce questo brano molto denso che esprime le linee principali di quella che è la comprensione di Cristo che la Chiesa e ogni cristiano ha, ma anche della propria esistenza. Le proposizioni sono articolate e formano il contenuto della rivelazione del risorto. Dunque, la prima posizione è un'autoproclamazione. Gesù solennemente dichiara: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Dio gli ha dato un potere illimitato e universale. Questa formula richiama, per chi ha un orecchio biblico, il famoso episodio di Daniele 7. Ma il Nuovo Testamento è comunque pieno di questa consapevolezza. Abbiamo diversi brani che ricordano questa affermazione. La seconda proposizione è un comando esplicito. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. L'invio dei discepoli nel mondo. Una missione che ha uno schema tutto sommato abbastanza chiaro: predicare e insegnare, santificare nel nome della Trinità con il battesimo e poi ancora insegnare, ma anche custodire tutti i comandamenti ricevuti dal Signore. Anche Marco e Luca conoscono il comando del risorto per la missione, ma Matteo esprime con un piglio personalissimo questo contenuto: andare presso tutti i popoli. L'espressione indica tanto i pagani quanto i giudei. Tutti gli uomini diventino discepoli di Cristo. La salvezza che già i profeti avevano annunziato per tutti gli uomini si compie dunque sulla via del discepolato. Una comunità non solo di santificati dal sacramento, ma anche di praticanti una nuova obbedienza. Il discepolo si qualifica sulla traduzione in pratica dell'insegnamento del Maestro. Ricordiamo il capitolo 7, i versetti 24-27. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, ricordate, siamo alla conclusione di quel primo grande discorso, il discorso delle beatitudini. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. La terza preposizione è introdotta da una formula solenne. Ed ecco, una formula che più volte noi abbiamo incontrato, che invita alla massima attenzione gli ascoltatori. Gesù assicura la sua presenza tra i discepoli. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È la promessa del Dio con noi che l'angelo aveva annunciato a Giuseppe e l'Emmanuele, ma è anche la conferma di quella promessa che Gesù aveva annunciato ai discepoli: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Matteo 18, Giovanni 14, Atti 18. Ma se volete, qui troviamo una nota più ampia, una presenza eterna, o almeno sino alla fine del mondo. Dopo continuerà, certamente, perché saremo a contemplare il suo volto. Gesù dunque si avvicina, notiamo anche questa novità, no? Nel corso dell'Evangelo Matteo ha presentato un'enormità di persone che si avvicinano a Gesù. Ora Gesù, prosercomai, si avvicina agli undici discepoli. Nel comando finale è anche interessante il gioco del termine tanto caro a Matteo. Vi ricordo che Matteo ha in sé quel discepolare, l'essere discepolo, matetes. Discepolizzate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli. Notate che fino a questo punto non c'era stata nessuna preparazione per l'accenno al battesimo. La formula trinitaria che accompagna il comando di Gesù fa pensare che il linguaggio usato sia stato formulato in modo da rispecchiare quella che era l'esperienza della Chiesa antica, Battezzare, lo ricordo, significa che il Padre con lo Spirito Santo immerge, annegando, a far morire con uno dei tre il Figlio nella sua morte di croce, ma anche insieme far corrisorgere con lui. Battesimo, il Nuovo Testamento e i padri, nel battesimo indicano l'iniziazione integrale a Cristo Signore con tutto il suo mistero e quindi anche il dono dello Spirito Santo e l'ingresso al convito del Regno. Ma accanto al battesimo, il Signore completa la prescrizione col mandato di insegnare, dove l'insegnamento è in modo in cui il battezzato deve custodire i precetti. Custodire è un ebraismo che indica la pratica di un'esistenza redente. Tutto ciò che vi ho comandato è il contenuto dell'insegnamento, quindi tutto ciò che Gesù ha detto, senza aggiunte personali. E ci si aspetta che sia osservato. C'è tutta l'autorevolezza dell'insegnamento di Gesù, in cui i discepoli non si azzardano ad aggiungere né a mancare nell'osservanza. Ecco, io sono con voi. La promessa del Dio con noi, che contiene ancora quella autorivelazione, sono io. È da notare come nell'Evangelo di Matteo il risorto svolge la funzione che in altri testi del Nuovo Testamento sono attribuiti allo Spirito Santo. Sono con voi fino alla fine del mondo o fino alla fine dei secoli. La promessa sottende certamente la distinzione tra questo tempo, il mondo, e il tempo, quel mondo che verrà, già ben nota agli scritti apocalittici ebraici. Una promessa che prevede una presenza permanente, abitativa, del Signore risorto tra i cristiani. L'assicurazione formale della divina presenza è l'indicibile sigillo di tutto questo. Ecco, idu, che indica il prodigio divino. Io sto con voi tutti i giorni. E Matteo conclude così, con una inclusione letteraria che fa combaciare la fine con l'inizio. All'inizio, ricordate, aveva narrato nell'annunzio a Giuseppe che il bambino che doveva nascere dalla Vergine Maria è chiamato Gesù, ovvero la salvezza è il Signore, l'Emmanuele, il con noi Dio. Matteo narra quindi che la vita di Gesù tra gli uomini è la sua croce, è la sua resurrezione, e conclude che Gesù Cristo risorto si è rivelato davvero come l'Emmanuele, innanzitutto con i suoi discepoli e poi mediante essi con tutti gli uomini e fino alla completezza, al termine della storia. Per questo noi, e concludo, preghiamo con la preghiera di colletta, quella nuova. O Dio Altissimo, che nelle acque del battesimo ci hai fatti tutti figli del tuo unico Figlio, ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre e fa che, obbedendo al comando del Salvatore, diveniamo annunziatori della salvezza offerta a tutti i popoli. Per Cristo nostro Signore. Amen.